Ad alta voce, Michele Di Mauro legge I piccoli maestri di Luigi Meneghello.
Io entrai nella malga e la Simonetta mi venne dietro. Dava l'impressione di venir dietro come una cucciola. Aveva i capelli un po' arruffati, era senza rossetto, ma bella e fresca. La guerra era finita da qualche settimana. Il malgaro ci diede latte nella ciotola di legno e lo bevemmo a turno. Poi lui disse: «Ho sentito sparare. Sono venuto a ripigliarmi questo qui», dissi. Portavo il parabello in spalla e l'avevo provato nel bosco. Funzionava perfettamente. «Siamo sotto il Colombara con la tenda», dissi. «Sono 3 giorni che siamo qui». Lui domandò se eravamo fratelli e la Simonetta disse di no. Quando andammo fuori, lui mi chiamò da parte e mi disse a mezza voce: «Tu hai un fiore». Aveva l'aria di dire che avrebbe preferito averlo lui, ma che almeno cercassi di esserne degno. Eravamo in una tendina celeste. La notte venivano regolarmente i temporali e la tenda a ogni lampo si illuminava di una luce fluorescente. Lasciava filtrare la luce come un velo e altrettanto l'acqua. Il resto dell'acqua arrivava per di sotto. Passavamo le notti seduti sui sacchi fianco a fianco, con le ginocchia rialzate e le braccia attorno alle gambe. Ciascuno le sue, si intende. Io le mie e la Simonetta le sue. Ho sempre odiato i fossetti che bisognerebbe fare attorno alle tende. E poi sulle lastre di roccia sotto il Colombara come si fa? Ci vorrebbero gli scalpelli, i punteruoli. Però è calcare, mi ero detto. Non occorrono i fossetti, beve l'acqua. Invece risultò che non beveva. Pioveva forte, a sventagliate, e il tessuto della tenda rimandava all'interno un controspruzzo vaporizzato. Anziché parare la pioggia, questa tendina celeste serviva a captarla e a iniettarcela addosso. La Simonetta aveva un gran sonno. Ai lampi la vedevo al mio fianco con gli occhi chiusi e le labbra imbronciate, bagnata come un sorcio e spiritualmente assente. «Eccomi qua, con questo fiore», pensavo, «in questa sede irrigua». Stranamente non ero arrabbiato. La notte e la pioggia non erano ostili. C'era un groppo che si scioglieva. «Sì», pensavo, «la Simonetta è un po' insonnolita, il posto è umido, il pan biscotto che masticavo di furia, frollo e fangoso. Non importa, si potrebbe vivere anche così», postulato una grotta piena di pan biscotto. «Siamo vivi». Mi sentivo sulla soglia di un mondo chiuso, sul punto di sbucar fuori. Uno di quei momenti che vengono ogni tanto quando finisce una guerra o si baruffa con la famiglia o sono terminati gli esami e si ha la sensazione che la cosa si gira, la si sente girare. Mi venne un soprassalto di quella forma di energia che chiamiamo gioia. Misi giù i piedi nell'acqua corrente, puntellai la Simonetta col mio sacco e uscii diguazzando col parabello in mano. Fuori c'erano i cespugli dei mughi, groppi di roccia, alberature di pini. Si udivano sparare i tuoni con scrosci magnifici. I lampi erano continui. Mi misi a sparare anch'io e a gridare, ma non si sentiva niente in quel fracasso. Spargevo raffiche in aria, facevo piccoli lampi blu di forma allungata, giallastri agli orli. Stentavo a riconoscere gli scoppi e invece mi pareva di distinguere lo scricchiolio dei rami di pino sventagliati, un rumorino minuto isolato dal resto. È una grande soddisfazione sparare di pieno, ostinata. Quando tornai nella tenda e mi ripresi la Simonetta contro la spalla, lei si svegliò e disse: «Non si può neanche dormire con questi tuoni». Poi si riaddormentò subito. In questo modo finì la guerra per me, perché fu proprio in quel punto che la sentii finire. Così io, tutto bagnato, con la Simonetta precariamente al mio fianco, entrai nella pace. La banda non c'era più, perché c'è la guerra per bande, ma la pace per bande no. Ero andato per cercare un buco. L'avevo cercato e cercato con la collaborazione un po' svogliata della Simonetta, ore e ore. Gli spazi non erano grandi, ma intricati e aggrovigliati. Ero emozionato fin da bel principio. Ogni tanto mi pareva che ci incanalassimo nel solco giusto. Riconoscevo l'andamento delle pliche, che in cuor mio ho sempre conosciuto. Mi orientavo un attimo tra le capziose armonie dei rialti e delle conchette, poi riperdevo il filo. Eravamo tutti e due sudati e sporchi di terra. Oramai si capiva che era stata una gran sciocchezza mettersi a questa ricerca. Invece, improvvisamente lo trovai. «Ci siamo?» disse alla Simonetta. «È qua!» Lei disse «Benissimo». Penso che cominciasse a stufarsi. Era in calzoncini di fustagno e aveva una blusetta di tela con le righe. Una crepa orizzontale, uno spacco in un tavolato di roccia. Il paesaggio intorno era come lo ricordavo, forse un po' più ameno. Una fessura come tante altre. A nessuno sarebbe mai venuto in mente che sotto potesse starci una persona, anche due. Bisognava infilarsi di sbieco per passare. E anche di sbieco si passava appena. Mi calai giù finché fui tutto sottoterra e mi lasciai andare un altro po'. Sapevo che avrei toccato quando le braccia fossero estese circa tre quarti, e infatti toccai. Avevo gli occhi chiusi e stetti un momento così. Poi li riapersi. Riconobbi le barbe dei mughi, l'umidore delle pareti di roccia, lo spazio modellato, ombroso, un bozzolo irregolare schiacciato ai due capi. C'era tutto. Il libretto era per terra e quando lo presi in mano si aperse alla pagina più macchiata. Il parabello era al suo posto, con la canna in su, nero, quasi senza ruggine. Aspettavo una fitta e invece non venne. I due caricatori erano su uno zoccolo a mezza altezza ed erano asciutti. Uno era pieno, uno metà. Aspettai un altro po', ma non successe nulla. Si affacciava il pensiero: questa cosa non ha senso. Ma sì, durante un rastrellamento sono venuto a finire qua. Ora sono qua di nuovo. Il legame tra allora e adesso è tutto lì e non lega molto. Ma sì, è in questo punto della crosta della terra che ho passato il momento più vivido della mia vita. Parte sopra la crosta, correndo, parte subito sotto, fermo. E con questo. Gli oggetti attorno a me erano così chiusi nei propri contorni, così isolati, che non percepivo più le loro dimensioni vere. Un momento mi pareva di vederli ingigantiti attraverso una lente, ma che appartenessero in realtà al mondo dei microbi. Un altro momento mi figuravo invece che fossero le immagini capovolte e impicciolite di grandi corpi astrali. Chiamai la Simonetta e le dissi di venire giù anche lei. Prima mi arrivò una gamba, poi l'altra. Le presi fra le braccia e tirai giù il resto. Ci stavamo giusti giusti, ma non è che ne avanzasse. Non vedevo bene la sua faccia, perché la luce che spioveva dal pertugio cadeva quasi tutta dietro di lei. Ricominciavano i pensieri senza scala e ho l'impressione che qualcosa se ne comunicasse anche a lei. Ogni tanto si grattava un po' le gambe nude, un po' la blusa, e anch'io mi davo qualche grattatina. Lì sull'altipiano è sempre così. Ogni tanto viene da grattarsi, forse perché si striscia così spesso contro i mughi e le rocce. Siamo incapsulati in questa nicchia, sotto il livello della crosta della terra, in un momento vivo ma privo di senso, che commemora un momento e un senso già morti. Siamo dentro alla terra, la quale gira nel verso opposto a quello del sole, dalla mia sinistra alla mia destra, e all'incontrario per la Simonetta. Io e lei siamo vicini quanto si può essere, ci tocchiamo in più luoghi. Sento le sue gambe, mi sento un po' in mezzo ai suoi capelli. Ci scambiamo terriccio, chioccioline, umori se non proprio pensieri, e forse anche qualche pensiero scombinato. Noi qui siamo fermi, eppure giriamo. Siamo in questo istante del tempo, che pare fermo, ma in verità viaggia. La Simonetta non disse nulla finché stemmo lì, e neanche dopo, quando tornammo fuori. Le spiegai che questi buchi si chiamano scafe. La roccia di Altipiano è fatta tutta così. È perché è calcare, le dissi. Beve l'acqua e l'acqua fa questi buchi. Provai il parabello nel bosco e sparava. Mostrai il libretto alla Simonetta, però non era molto curiosa. Poi andammo dal Malgaro a chiedere latte. Ora nelle malghe c'era di nuovo il latte. Poi venne buio e andammo sotto la tenda e poco dopo venne il solito temporale e cominciò a piovere e a tuonare. Quello che è privato e quando è stato, tu non puoi più pretendere di riviverlo, ricostruirlo. Ti resta in mano una crisalide. Non sono vere forme queste, mi dicevo, questa è materia grezza. Se c'era una forma, era sparsa in tutta la nostra storia. Bisognerebbe raccontare tutta la storia. E allora il senso della faccenda, se c'è, forse verrebbe fuori. Qua, certo, non c'è più. E neanche sull'Ortigara, scommetto, e in nessun'altra parte. Mi restavano questo libretto e questo parabello, spore disseccate. Il libretto non mi faceva né caldo né freddo. E infatti a suo tempo lo persi di nuovo, perché io le cose le perdo. Ma il parabello, pensavo, ora che l'ho ritrovato me lo voglio tenere da conto. Ne avevo altri a casa, negli armadi c'erano più armi che vestiti, ma questo non era un parabello qualsiasi, era il mio parabello. Avevo una gran paura, prima di ritrovarlo, che vedendolo mi venisse una crisi di emozione e di vergogna. Dopotutto lo avevo abbandonato nel bel mezzo della guerra. Invece non mi venne la crisi, anzi, sentivo bensì un po' di vergogna in termini generali, perché quella si sente sempre, in particolare alla fine di una guerra in cui non si è nemmeno morti, ma sentivo anche le prime avvisaglie di un'ombra oscura di sollievo. Ora è finita, mi dicevo. In fondo non è colpa nostra se siamo ancora vivi. Sì, è stata tutta una serie di sbagli la nostra guerra. Non siamo stati all'altezza. Siamo un po' venuti a mancare a quel disgraziato del popolo italiano. Almeno io gli sono certamente venuto a mancare. Si vede che non siamo fatti l'uno per l'altro. Alla mattina c'era il sole, l'altipiano si era già asciugato. La Simonetta si pettinava davanti a un pezzettino di specchio che aveva. Io la guardavo e lei mi faceva le facce. La tendina celeste appariva aggraziata, serena. È roba della pace, pensavo. Adesso c'è la pace. Tutto era asciutto, tranne un senso di umido nel sedere. Ci mettemmo coi sederi al sole, a pancia in giù sulle lastre di roccia. Io rimettevo le palle nel caricatore, le avevo tirate fuori con la scusa di contarle. Erano belle, dorate. Ce n'era 21. Come i tuoi anni, disse alla Simonetta. Che le spariamo, disse lei. E io dissi, dai. Ci voltammo lunghi distesi, io misi il parabello in piedi tra noi due. Lei si afferrò alla canna, io posai le mani sopra le sue e tenendo forte guidai il suo dito sul grilletto e sparammo in aria questo mezzo caricatore. Si sentivano le palle andar via nel cielo, che era un piacere. Vincevo ridendo i rinculi. Alla fine dissi alla Simonetta, sai, i pezzetti della nostra vita non servono a nulla. Quello che è stato, resta un sentimento vago, come provo io in queste parti qui. Ma che genere di sentimento, disse lei. Mi sento come a casa, dissi, ma più esaltato. Sarà perché facevate gli atti di valore qui, disse la Simonetta. Ma che, dissi, facevamo le fughe. Scommetto che avete fatto gli atti di valore. Ma che atti di valore, dissi, non vedi che ho perfino abbandonato il parabello. Già, disse lei, perché l'hai lasciato qui? Cosa vuoi sapere, dissi, li lasciavamo da tutte le parti. Perché, disse la Simonetta. San Piero fa dire il vero, dissi. Non eravamo mica buoni a fare la guerra. Cosa volevano le trombe? Il tempo aveva preso una martellata e i frammenti volteggiavano in aria. Alcuni si chiamavano ore, altri giorni, altri ancora settimane. Erano tutti uguali. Non era quello che si dice un'esperienza, solo una deidratazione. Tutto era un po' secco, l'aria, la bocca, i comandi. Le cose che facevamo erano insensate. Avevamo attorno i tubetti col nasello, le molle a spirale, i bottoni zigrinati, le 5 parti, le 8 parti e tutto il resto. Fin da piccolissimi avevamo preso a dichiarare queste cose e ora continuavamo. C'erano anche percorsi pieni di ostacoli bislacchi, pali in bilico, buchi, brutti muri. Facevamo gli atti atletici nell'aria secca e fredda. C'era Lelio con me. L'ho trovato qui, Lelio. Prima non era dei miei compagni, ma lo diventò subito. Questa cosa ce la siamo dovuta sbrigare insieme. E in questo senso è il primo dei miei compagni, quelli che poi diventammo banditi fuori legge. Era Vicentino anche lui, e lo conoscevo già di nome. Era uno di quelli piuttosto bravi di cui si sa il nome in città, anche se sono in altre scuole, perché non era al liceo. Era un biondo silenzioso, biondo paglia. «Vedi», dicevo a Lelio, «è l'ultimo assurdo della vita italiana. Se non ha senso, è perché la vita italiana non ha senso. Altrimenti questa sarebbe soltanto la naia. A un certo punto, diceva Lelio, diceva sempre così, in questo assurdo ci siamo dentro anche noi». Ci eravamo certamente dentro. Eravamo racchiusi tra coste ripide, arcigne. Camminavamo all'insù gravati da fardelli. Ogni tanto si facevano soste e il sudore si ghiacciava rapidamente sulle nostre facce. Una crosta di brina ci velava gli occhi. Ripartivamo con questa maschera che filtrava una luce lattea. I deboli si sbandavano per via. In cima si arrivava in due o tre sconvolti dalla fatica, seguendo i passi franchi dell'ufficiale che non portava pesi. Quando si era in cima, si scendeva. Era tutto un salire per scendere, scendere per salire. Si scendeva muovendo i piedi all'ingiù. La grande forza del monte ci tirava golosamente verso il basso. Le ginocchia ricevevano il peso, con un lento passamano lo scaricavano sulla testa, i piedi alle ginocchia, le ginocchia alla testa, questa alla canna del fucile e la canna all'arco della schiena, ai calcagni, ai piedi. Da bambini le chiamavamo le scarivoltole. Anche giù si arrivava in pochi, la più parte si sbandavano. C'erano sbandati sulle coste arcigne e anche giù, in caserma, nei cortili, nelle latrine, nei meandri del percorso di guerra. Alcuni passavano lunghe ore sotto il muro, allungando invano le mani per montarvi. Altri arrivavano scalciando sulla cima e restavano esiliati lassù, specchiando i visi spauriti nello zodiaco. Eravamo la crema dell'Italia, non solo allievi ufficiali, ma alpini, l'élite di un'élite. Che siano queste le strutture della classe dirigente italiana, dicevo a Lelio. C'erano tante trombe sparse in tutte le ore del giorno. Alcune si capivano, le altre cosa volevano? Avevo un dantino e leggevamo dei pezzi, specie il Purgatorio. È lì che ho visto quanto meglio è di quello che credevo. Leggevo solo alcuni versi per volta e i migliori li dicevo a Lelio. Ce n'erano di ottimi. La situazione generale somigliava alla nostra. Nelle ore diurne, tra le malpennute asticciole del sole in ariete, scendevano tra noi frotte di sergenti che ripetevano questo messaggio. Al tempo! Avevano le teste rapate a zero e i modi contadineschi. «Sei passo!» gridavano fingendo furore. Sì, effettivamente un po' di passia lievitava tutto intorno, come in purgatorio, e ci contagiava. Sotto ai tenenti si profilavano talvolta le parvenze corruttibili degli zucconi delle nostre scuole. I capitani dicevano «Vacche! Balie! Serve incinta!» La loro veemenza era splendida, avevano il raggio di chi è stato alla presenza del colonnello. Il colonnello non faceva nulla. Qualche volta, di prima mattina, ci appariva nei cortili una sua immagine corporea, piccola e grassa. La faccia ricordava il segretario federale di Vicenza. Sapevamo che a vederlo nella sua essenza saremmo restati inceneriti, e anche ai capitani io penso che si rivelasse solo con cautela e mostrando soltanto le parti di dietro, come Dio a Mosè. «Cosa si deve fare?» mi domandava Lelio. Io certo non lo sapevo. «È come l'ultima parodia della vita italiana», dicevo. Poi veniva una tromba che faceva domande anche lei. «Chi è malà? Chi è in pestà?» Era di quelle che si capivano. «Tua sorella», diceva Lelio. Alla sera rompevamo le righe e andavamo in libera uscita. In caserma c'erano soldati veri, vecchi del quinto alpini, che si aggiravano nei cameroni e nei cortili. La loro presenza ispirava imbarazzo profondo, quasi sgomento. Non avevano niente da fare dalla mattina alla sera. Stavano lì, soli o in gruppo, senza fare niente. Era una cosa impressionante. In teoria si sanno già queste cose, ma quando te le trovi davanti agli occhi fanno tutto un altro effetto. Era gente catturata 3, 5, 9, 12 anni prima. Erano stati parte del tempo in Africa, in Albania, in Grecia, in altri posti. La nostra società li aveva mandati di qua e di là per scopi che a loro non cominciavano nemmeno a importare qualcosa. Li aveva tenuti prigionieri tutti questi anni e non li mollava ancora. Stavano in piedi appoggiati ai muri a guardare noi che tornavamo da marce o esercizi. E i sergenti ci facevano scattare quando passavamo, ci schernivano nel loro dialetto. «Se le gira, allievi, se le gira!» Volevano dire «vigliacchi studentini interventisti, ora tocca a voi». Erano troppo ottimisti. Fra qualche mese il giro sarebbe stato completo e noi con le mantelline eleganti avremmo cominciato a comandare e loro a farci il saluto. Il rozzo dialetto che parlavano mi attraeva. Erano contadini e montanari delle valli bergamasche. Giocavano a morra allo spaccio gridando con suoni gutturali che ogni tanto salivano in uno strido sottile, incredibile, come uno squittio. Si passavano una gavetta di vino, la gavetta alpina, da 2 litri. Io e Lelio andavamo allo spaccio e ci mettevamo in un cantone a guardarli, succhiando dalla borraccia un vino dal gusto di paglia infetta, che qualche volta finivamo di inquinare mangiandoci in mezzo qualche frutto acerbo comprato allo spaccio o rubato nei frutteti. La nausea gareggiava con l'ubriachezza. Tornando in camerata, Lelio mi cavava le scarpe. Sentivo che mi calava la prima, l'altra no. Ma alla mattina me le trovavo cavate tutte e due. Me le rimettevo e cominciava un'altra giornata. Qualche volta andavo fuori in divisa da libera uscita, coi guanti bianchi, a ubriacarmi da solo. Sedevo davanti al primo litro di vino. C'è un vino buono attorno a Merano e lo bevevo in fretta, il secondo più adagio. Poi tornavo in caserma con molta cautela, i guanti bianchi pronti sotto la mantellina e le mani pronte dentro ai guanti per il saluto agli ufficiali che si fa scartando la mantellina col gomito e scattando fieramente. Mi pareva ogni volta di rischiare di perdere l'equilibrio, ma gli ufficiali non si accorgevano di niente, anzi, i più zelanti sembravano apprezzare lo sguardo aggressivo e provocatorio che era comandato a un buon allievo. Poi conobbi la Beata e andavo in libera uscita con lei. Era rossa di capelli. Mi veniva incontro sorridendo dove finisce Maia Bassa e comincia Merano. Aveva una bella faccia grande e cordiale, cosparsa di efelidi, o vogliamo dire panne. Era di origine lombarda, ma era lassù con la famiglia da parecchi anni e nella sua lingua c'erano come pagliuzze del dialetto locale. Eravamo sempre un po' ubriachi alla fine della libera uscita. La riaccompagnavo sulla porta di casa e le dicevo «Aspetta qui, finché ti passa». Andavamo insieme a osterie, una volta pagavo io, una lei. Era una fanciulla ingenua, grande, mite. Portava scarpe basse con una cinghietta sul collo del piede. Dopo il primo bicchiere io cominciavo a guardarla e le dicevo «Che cosa rappresenti tu?» E lei diceva «Niente». Ma io le spiegavo che tutti rappresentiamo qualcosa. Il bello è sapere che cosa. Non eravamo morosi, ci facevamo solo compagnia. Mi è restato il senso di aver trascorso le mie ore di libera uscita con la Beata sul ciglio superiore dell'Italia, tenendoci afferrati per non cadere. Ho mangiato l'insalatina, poverina morirà. Se morissi questa sera mi farete seppellire sotto l'ombra d'un bel fior. Il piantone Giazza aveva una voce altissima, quasi femminea. Le strofette che cantava disteso sulla branda erano strilli armoniosi. E la gente che passeranno le diranno che bel fior. Sarà il fior della rosina che l'è morta per amor, ma d'amore non si muore, ma si muore di negli intervalli tra le strofe agitava convulsamente i piedi in aria e gridava forte: «Il tenente, il tenentino, il tenenticino!» Aveva 9 anni di naia. Faceva questi diminutivi a telescopio per consolarsi, perché era stufo, veramente smonato. Faceva anche verbi in are, interrogativi retorici. «Cosa vuoi tenentare?» infondendovi una critica dell'esercito e della vita militare che posso dire di aver imparato da lui. Qualche volta simulava le condizioni della zona di guerra. Sdraiato sulla branda, stava quasi sempre lì, improvvisamente si metteva a urlare «Tutti a terra, che c'è l'areo!» scalciando in aria per trasmetterci il suo scherno quasi folle per le micidiali cretinate della guerra. Era un uomo serio, riflessivo, sfiduciato. Quello che mi disse sulla sua vita in genere era interessante e ispirava rispetto. Ma cosa vuoi rispettare? Dopo la guerra. Non l'ho più cercato, non so neanche se sia vivo. Fiorivano i meli sui colli attorno a Merano. C'erano nuvoli di piante fiorite, luminose. Non dico che questa bellezza facesse rabbia, ma certo non ci dava piacere. Guardavamo il cielo verso nord-ovest, azzurro tenero, coi fiocchetti bianchi che navigavano al vento primaverile. Là, dietro al monte, è Svizzera. Quel pezzo di cielo è cielo svizzero. In poche ore, camminando all'insù, saremmo stati fuori dallo spazio paralizzante chiamato Italia. «O prima o poi bisognerà fare così», dicevamo. Ma poi guardavamo questi piantoni, questi allievi, questi alpini vecchi in ozio nel cortile della caserma, e ci pareva impossibile. Alla sera una tromba suonava il silenzio a tutta la caserma. Qualche volta attaccava il silenzio fuori ordinanza. Gli alpini lo distinguevano alle prime note, correvano scalzi alle finestre, vi si ammucchiavano. Gli allievi intimoriti si alzavano a sedere sulle brande. Il trombettiere camminava lento, lento negli spazi dell'enorme cortile. Si sentiva il suono spostarsi pian piano. Doveva essere bravo. Le note facevano un balletto elegantissimo, straziante. Il buio pareva elettrificato. Alla fine, da tutti i piani della caserma, irrompeva una specie di grido confuso, di una festosità che veramente stringeva il cuore. Povera gente, per un silenzio fuori ordinanza. Poi noi allievi andammo a fare il campo in alta montagna e subito dopo ci spedirono a presidiare un pezzo di costa tirrena in mezzo all'Italia, dove una volta c'erano gli sterpi più aspri e folti, tra Cecina e Corneto. Eravamo appunto a Corneto, Tarquinia, come si dice ora.
Michele Di Mauro ha letto I piccoli maestri di Luigi Meneghello, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini con Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.